Ave Maria, carissimi radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati con la rubrica dedicata alla Madonna del Rosario di Pompei. Riprendiamo a conoscere anche la vita di un grande amico di Bartolo Longo, Vincenzo Pepe, uomo voluto dalla Provvidenza per riportare il beato a Dio e realizzare l'opera pompeiana. Vincenzo Pepe, fin da giovane, si dedicò all'insegnamento dei fanciulli. Ma giunta all'età di 30 anni, la madre, forse presagendo la sua prossima morte e temendo per la dissoluzione della famiglia, suggerì al suo prediletto figlio di andare via da Latiano per guadagnarsi da vivere, diventando insegnante in qualche liceo. Infatti, la madre, Carmela Lucci, il 20 novembre 1860 morì. Lasciò la terra per andare a godere il premio di tante inenarrabili sofferenze e delle sue singolari virtù. A questo dolore di Vincenzo, dalla perdita della cara madre, se ne aggiunse un altro. Uno dei fratelli, tornato da poco dal fronte, aveva portato con sé gli indumenti militari e anche un fucile. Lo stato miserevole della famiglia gli fece dare di volta il cervello e la festa del 25 maggio 1862 fu turbata da un orribile fatto di sangue. Il ragazzo, vedendo passare il papà, prese il fucile per ammazzarlo, ma la sorella Giacinta, con la sua persona, fece da scudo al padre. Si udì un forte sparo, la ragazza, ferita al fianco, dopo poche ore morì. Con quest'altro dolore nel cuore, Vincenzo Pepe seguì l'esortazione della madre. Lasciò Latiano e si recò a Torino, allora capitale d'Italia. Superò felicemente gli esami e fu subito assunto come professore d'italiano al liceo di Potenza. Poi fu trasferito a Bari e infine a Maddaloni. Dal momento del trasferimento a Maddaloni, siccome Beato studiava a Napoli, il Signore non li fece più perdere di vista. Il giovane professore aveva doti non comuni, non solo per la valenza delle sue materie, italiano e latino, ma aveva una nobiltà di animo non comune e un certo rigore religioso e morale che lo rendevano esemplare nei costumi e molto disponibile con chiunque incontrasse. Nei giorni festivi, per svagarsi dai suoi severi studi di legge che il beato svolgeva a Napoli, gli andava a far visita a Maddaloni e spesso il professore gli ricambiava la visita. Il primo incalcolabile bene che il suo amico Pepe fece all'anima sua fu di svincolarlo dal satanico gioco dello spiritismo e ripudiare quelle infernali dottrine in cui, per la brama di conoscere la verità, era stato miserevolmente travolto dalla lettura di un libro sulla vita di nostro Signore Gesù Cristo di Leran, che lo porterà fuori strada. Ecco cosa accadde. La sera del 29 maggio del 1864 fu condotto da un suo amico in un vicoletto a Chiaia a ricevere lumi. Era una seduta spiritica. Seguì il succedersi di sorprendenti manifestazioni, suoni per aria senza strumenti, oggetti sollevati e spostati da mano invisibile, colpi misteriosi. Quando poi, al termine della seduta, il medium invitò i presenti a rivolgere per mezzo suo qualche domanda allo spirito, Bartolo Longo, facendosi arditamente avanti, disse che aveva molte cose da chiedere. Per esempio, chiese il medium, se Gesù Cristo è Dio. Il medium passò la domanda allo spirito e questi a suon di colpi rispose di sì, che Gesù Cristo è Dio. Per cui Bartolo Longo, senza star lì a pensare se la risposta non nascondesse un trucco per trarlo in inganno, ingenuamente si persuase che era sulla buona strada per il conseguimento di quella verità che andava cercando, malgrado lo spirito, rispondendo ad analoga domanda, disse che i precetti dei 10 comandamenti sono tutti veri, meno che il 6. Ingenuamente trascinato dall'entusiasmo, dichiarò di consacrarsi al culto della novella religione e di voler essere un apostolo fervente. Bartolo Longo si dedica allo spiritismo anima e corpo e diventa non solo un medium, ma addirittura un sacerdote. Dopo un digiuno di 3 giorni, si reca all'associazione dove, compiute certe cerimonie, gli ungono le mani legandogliele poi con un fazzoletto bianco, proprio come usa fare la Chiesa Cattolica, nella consacrazione dei suoi sacerdoti. Poi gli bendano gli occhi e lo conducono per mano in una stanza. Gli tolgono le bende ed egli si trova davanti un circolo di persone che puntano dolcemente la spada contro di lui. La stessa notte viene sottoposto a sogno magnetico, destandosi dal quale si trova in una sala solo. Ad un tratto mobili e soprammobili si agitano come urtati da una violenta raffica di vento. Tutto va sottosopra fragorosamente e in mezzo a quel turbinio gli pare di vedere muoversi strane figure di angeli e di draghi, accompagnate da un concerto infernale di tuoni, suoni di tromba, sibili di serpenti e grida strepitose. Bartolo, terrorizzato dall'allucinazione, cade a terra privo di sensi. Quando, dopo circa mezz'ora, torna in sé e può uscire da quello strano tafferuglio, la sua salute è rovinata per sempre. Ebbe infatti principio da allora l'acuta malattia viscerale che lo fece spasimare finché visse, e a proposito della quale era solito dire che il demonio, non potendolo colpire nell'anima, lo aveva colpito nel corpo. Fu colto anche da febbre altissima, seguita da prostrazione generale del sistema nervoso. Ne ebbe per un paio di mesi. Inoltre fu assalito da una tristezza di spirito così acuta che poco mancò che non lo spingesse ad una tragica fine. Ma con tutto ciò non riuscì per allora a strappare l'orribile catena e, preso dalla frenesia di rendere il suo corpo docile strumento delle manifestazioni dello spirito, finì di rovinarsi la salute a forza di digiuni, di fantasie e di sogni magnetici. Il nefarto spirito, come egli lo chiama, per gratificarsi il suo animo, educato a pietà fin dai primi anni, gli dava ad intendere di appartenere alla schiera degli angeli buoni, di essere addirittura San Michele Arcangelo, ed egli, invasato com'era, ci credeva, e con tutta la sua intelligenza spizzante non si domandava nemmeno se sia mai possibile che gli angeli buoni portino una tristezza mortale e inducano alla disperazione. Nel bel mezzo di questa infatuazione gli saltò in mente di rivedere il professore Vincenzo Pepe, rara tempra di gentiluomo e di cristiano che aveva conosciuto fin da bambino e per il quale nutriva, oltre ad una profonda stima, anche una dolce e salda amicizia, malgrado la considerevole differenza d'età. A questo scopo decise di recarsi a Maddaloni, dove il Pepe allora dimorava. Appena il buon Vincenzo vide il suo giovane amico così magro e stecchito, con gli occhi stralunati, gli chiese con grande premura se fosse ammalato o che cos'altro lo avesse ridotto in tale stato. «Te lo dirò poi», rispose Bartolo, piuttosto imbarazzato. «Bene», replicò l'amico, «tanto inteso che rimani a pranzo da me». Bartolo non ebbe cuore di rifiutare l'invito e si pose a tavola, ma quando Vincenzo si accinse a servirlo, gli confessò che non poteva prendere nulla perché era stato proibito di cibarsi della benché minima cosa. «Chi te l'ha imposto?» chiese l'amico. «Fosse il confessore». «No, mio caro», rispose Bartolo, «è stato il mio direttore». E gli spiegò che apparteneva ad una scuola spiritica, la quale imponeva digiuni. Dallo stupore il buon professore cessò addirittura di mangiare, ma non cessò di parlare, e parlò in modo che alla fine Bartolo si sentì spinto a domandargli scusa per gli avergli recato tanto dispiacere. «No, caro Bartolo», concluse egli a suggello di tutta la conversazione, «il mio forte dispiacere è che ti sei allontanato dalla santa religione. Spero che col soccorso della grazia vorrai ritornare sulla retta via. Lo spero», lo congedò con un paterno abbraccio. Mentre Bartolo Longo se ne tornava a Napoli, sicuro che aveva appieno la verità, Vincenzo Pepe pregava per l'amico e faceva pregare. A Napoli, dove nel frattempo si era trasferito, viveva un'anima eletta, modello delle vergini, colte e intelligenti. Era la venerabile Caterina Volpicelli, fondatrice degli Ancelli del Sacro Cuore e grande propagatrice della devozione al cuore di Gesù. Vincenzo Pepe pensò di affidarsi alle sue preghiere. Intanto Bartolo Longo prendeva sul serio quella religione. Si rituffava in quelle pratiche spiritiche che lo avvelenavano. In quelle condizioni di spirito, la sera del 27 maggio 1865, si presenta alla sede dell'Associazione Spiritistica per evocare lo spirito. Volle dapprima vedere racchiuso in una bottiglia lo spettro del defunto re delle Due Sicilie, Ferdinando II, e il suo capriccio fu appagato. Dopo gli venne in mente il babbo e chiese allo spirito di mostrargli la firma paterna. Detto fatto. All'istante la penna che teneva fra le dita vergò la firma richiesta. Non volle saper altro. Corse di filato dal direttore dell'associazione e gli domandò il permesso di ascoltare una messa in suffragio dell'anima diletta del suo papà e se ne andò a letto. Ma non chiuse occhio. Nella notte insonne l'ombra del babbo si aggirava di continuo intorno al letto bisbigliando «Ritorno a Dio, ritorno a Dio». Appena fu giorno corse dall'amico Vincenzo Pepe e gli raccontò tutto tra la più viva agitazione. «Ringrazia l'infinita misericordia di Dio», gli disse il santo amico, «perché questa è una grazia speciale. Non solo ascolterai la messa, ma devi anche confessarti da un dotto teologo, esperto scopritore delle insidie del diavolo». Bartolo Longo esclamò con timidezza, «Temo che lo venga a sapere mio direttore». «Che direttore? È Dio che bisogna temere». Allora Bartolo si arrese e promise, «Domani mi confesserò». Bisognava affidarla a un santo sacerdote. Vincenzo Pepe parlò di Bartolo Longo a Padre Radente e questi si presentò da lui puntualmente la sera del 29 maggio 1865. Al primo vederlo, l'uomo di Dio lo scambiò per un malfattore, tanto doveva essere alterato nei suoi lineamenti e sospettoso il suo portamento. Ma appena seppe chi era, gli aprì le braccia e il cuore, invitandolo a riversarvi senza alcun timore, colpe ed errori, pianti e speranze. La soluzione non gliela dette, sarebbe stato prendere le cose troppo alla leggera, ma lo invitò a tornare la sera seguente e lo congedò dopo aver cospasso di balsamo soave l'anima sua ferita ed umiliata. Pochi istanti dopo, il pio religioso si recava in fretta verso Porta Medina al conservatorio del Rosariello, dove erano raccolte le suore terziarie domenicane per sollecitare speciali preghiere onde ottenere da Dio una grande conversione. Poi impose a se stesso un rigoroso digiuno di 3 giorni, ben sapendo che l'orazione e il digiuno sono i mezzi più validi per debellare il demonio. La sera dopo Bartolo Longo era di nuovo da lui, poi ancora, per un mese di seguito, tanto essendo necessario non solo per convincerlo della natura diabolica dello spiritismo e dei danni che esso cagiona all'anima e al corpo, ma per ricostruire la sua istruzione religiosa rovinata dalle false dottrine. Finalmente, quando l'impareggiabile maestro capì che una nuova vita rifluiva nell'intelligenza e nel cuore del volenteroso discepolo, e questi gliene dette conferma con una commossa umiltà, lo ammise alla nuova prima santa comunione, amministrandogli egli stesso l'Eucaristia nell'insegna collegiata di Pietrasanta il giorno della festa del Sacro Cuore di Gesù, che in quell'anno cadeva il 23 giugno. Fu quello veramente il giorno del Signore, e Bartolo Longo non lo dimenticò più finché visse. Ma non è da immaginarsi che un'anima così ardente e generosa si potesse contentare d'aver raggiunto la riva e si riposasse. Uno scrittore di cose ascetiche ha lasciato scritto che sulla via della perfezione chi dicesse di essere arrivato mostrerebbe di essere o uno stanco, costretto a fermarsi a metà strada, o anche prima, o un pusillo che non si è mai mosso. Né stanco e né pusillo, Bartolo Longo da quel giorno non ebbe che la brama ardentissima, quella di espiare gli errori commessi con opere di apostolato religioso, seppellire il male commesso sotto un cumulo di immenso bene. Perciò, in presenza dell'amico Vincenzo Pepe, fece il fermo proponimento di affaticarsi con tutto l'ardore a propagare il culto del cuore di Gesù e della Vergine del Rosario. Bene, cari amici, ci ritroviamo al prossimo appuntamento con la rubrica dedicata alla Madonna del Rosario. Santa giornata a tutti. Ave Maria.